Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Per tutti quelli in piedi giù in fondo, anche per i bambini, qua c'è una bella panca vuota. Che dite? Fai fatto? Vedete, non avete paura, coraggio, ma anche gli adulti, non è peccato. Se volete stare seduti, tanto è una panca, cioè un comporto di danzamento. Bravi, sedetevi, accomodatevi, che le prediche sono lunghe, i prediche sono noiosi. No, non ti preoccupare. Molto bene. Come si sta bene oggi, senza giovanissimi, sentite in pace? Senti. Stamattina sono alzato nel silenzio. Beh. Allora, questa cosa qui, dell'assenza dei giovanissimi, mi permette di fare una predica senza esempi stupidi e magari con una marcia un po' di più per gli adulti, no? Quindi ne colgo l'occasione, rara, ok? Molto bene. Tre cose c'ho da dire. La prima, Marta. Noi quando andiamo a leggere questo Vangelo siamo ingiusti con Marta. Perché? Perché siccome il Signore la massacra e dice te ne quindi niente, allora dico, ah, Marta, noi ci mettiamo sempre il carico da onde, ci mettiamo sempre dalla parte di Maria. Ed è tutto dire, perché poi stare dalla parte di Maria presuppone delle scelte che adesso non ti dico. Che è una scelta ipocrita stare dalla parte di Maria, è una scelta superficiale. Però dal mio punto di vista, Maria, non è vero che è negativa in questo Vangelo. Per due cose. Punto primo, è Marta che invita Gesù e non Maria. È Marta che invita. Maria se lo trova dentro casa. Uno. Punto secondo, vi siete mai chiesti perché Marta è così piccata? Perché è così piccata? Perché di solito quando noi leggiamo questo lo facciamo giusto e sbagliato, ma in realtà non è così. Marta è piccata perché il suo desiderio è quello di stare al posto di Maria. Eccolo la faccenda. È che tanto qualcuno i spaghetti sul tavolo ce li deve portare, no? Però lei voleva stare al posto di Maria. Ecco il suo desiderio. Ecco la bellezza di Marta, che è la prima cosa che vi lascio questa domenica. Marta, e in questo Hermes Ronchi mi ha aiutato a comprendere il suo desiderio bello. Le donne non potevano ascoltare la Torah. Le donne non c'avevano un maestro, non c'avevano un catechista, non ce l'avevano. E allora quando Marta vede sto tipo strano, ho usato la parola tipo apposta, dopo mi servirà per l'ultima parte, e sto tipo strano che non va in sinagoga, che cammina per strada, chiamiamolo dentro casa nostra, un maestro per me, che mi insegni, a cui finalmente posso rivolgere le domande di una vita, le domande che sono rimaste lì da sempre, un maestro che sia per me e io per il maestro, invitiamo dentro casa. Ecco perché era piccata, ecco perché era arrabbiata, perché ne volevo ascoltare le parole del maestro, esattamente come Maria. Non esiste, noi siamo grezzi quando interpretiamo questo Vangelo, la diversità fra fede di spiritualità contemplativa e spiritualità di vita attiva, non esiste, queste robe che fanno ridere, non c'è diversità nel cristiano tra vita attiva e vita contemplativa, è una divisione che ci facciamo noi per comodi nostri, perché non c'è senso. Ecco il desiderio del maestro è per me e io per il maestro, In questo senso, piccolo esempio, un po' stupidino, perché l'avevo preparato più giovanissimo, ma perché la mia veste veramente ormai c'è gli esempi, no? A me mi fa ridere un sacco, ma tanto, perché le migliori catechesi non le ho fatte a catechismo. Le ho fatte di notte, da mezzanotte alle 3 di notte, con le veste del pit stop. Perché te il catechismo non vai dalla catechista e dici: ah, secondo me signora catechista Dio non esiste. Cioè, fare figuraccia. Tua madre, quando va a casa, comunque comincia un botto, perché non puoi dire alla catechista che te non ci credi? E dici: cosa stai a fare? No? Eppure sono queste le domande. Che domande vuoi fare la catechista? Dopo va a finire che il catechismo ti insegna il nome del padre, il padre nostro, cosa che dovrebbe fare la famiglia, no? E te catechismo non fai niente. Ma è questa la domanda che tu dovresti porre alla catechista, al catechista? Ma come fa Dio esiste? Ma io pongo nel tuo caso incontro Dio? Ma lo incontro veramente? Ecco la seconda parte della predica. Come si fa a incontrare Gesù Cristo? Avresti paura un attimo, eh? Perché è una roba grossa. Cioè, noi, veramente, come dicono i subsoniche, noi certe volte abbiamo i segni di croce automatizzati. Io devo cambiare il prefazio della messa prima della consacrazione certe volte, perché c'è un prefazio non particolare che dice: per Cristo nostro Signore. Tutti dicono amen subito, tanto in automatico. Allora devo cambiare: per Cristo Signore nostro. Allora non c'è le parole in fila, la gente mi segue e non risponde. Noi abbiamo dei segni di croce automatizzati, degli automatismi che sono la nostra rovina, perché il Signore non si incontra mettendo piede in chiesa. Ma dentro non lo vuole incontrare il Signore se non c'è in chiesa? Certo che c'è in chiesa, ma non è un incontro automatico l'incontro con il Signore. Non è un incontro per cui, facendo certe cose, sapendo certe cose, io l'incontro. L'incontro con il Signore è una cosa stupefacente che accade quando due cuori si incontrano, due persone nella verità si incontrano. Tu, due persone le puoi mettere anche vicine al padre, ma se non si relazionano, l'incontro non scatta. Se io non faccio domande e se io non sono disposto a mettermi in discussione, l'incontro, l'amicizia non scatta. Ecco perché io me la prendo tanto con i giovanissimi, perché loro non parlano, loro passano il tempo. Questo non approfondisce la relazione, non fa scattare l'incontro. L'incontro è scoprire che davanti a me c'è una persona costantemente nuova, e invece no. Dopo lo vedremo l'ultima parte della predica. A me fa comodo un amico bello standardizzato, bello omologato, bello incasellato in quello che io decido. Non scatta l'amicizia vera. Ora, seconda parte della predica magnifica. Il Signore, veramente, l'unica cosa che ha a cuore non è che si impari le preghiere, non è che noi si faccia i preghi. Lo dico pure alla Fiorentina. La cosa che il Signore ha più a cuore è incontrarci. L'incontro qui davanti non è casuale, perché Gesù, come fine ultimo, non c'ha: io ti dico come stanno le cose, impara, come certe volte noi prendiamo catechismo, ma è l'incontro con l'uomo. La bellezza del cristianesimo è che l'infinito viene dentro casa nostra, è che l'infinito soffre come una donna le doglie del parto finché non abbraccia l'uomo. È l'infinito amore stesso che ci cerca e non sta qui a cischiare sulle robe, sulle robette. Eccola la bellezza. Gesù Cristo ama l'incontro e ama incontrarsi nella verità. Non ama i perfettini, chi si conosce tutto, ama confrontarsi con le nostre domande, con i nostri problemi, e poi risponde. E la sua risposta non deve essere convincente per forza. Certe volte risponde con un'altra domanda. Gesù fa sempre così, no? Che cosa se è lui? Un'altra domanda, non risponde mai. Perché? Perché è così il dialogo, è così la relazione. Ecco, allora tu incontri picchi che bocca dentro la chiesa a Natale, atino, tranquillo, e dice, parole sue: in quel momento il mio cuore fu toccato e io credetti. credenti con una forza d'adesione tale, con un impeto di tutta la mia vita che nessuna filosofia, nessuna concezione ha mai potuto scardinare. Allora incontri Madeleine de Blair che dice, no, dice, io incontro Cristo nella vita quotidiana. Diceva pochi anni prima, Dio è morto. No? Poi incontra il povero e Dio nel povero gli parla e dice, io incontro Dio tutti i giorni nel volto della gente. Allora incontri quel Ligabue che ultimamente sa se fa il cantante o il prete, fa le prediche, i concerti e fa il DVD con le prediche, insomma così, no? No? Io almeno credo. Credo a quel tale che dice in giro che l'amore chiama amore, credo. Citazione di canzone almeno credo. A quel tale che dice in giro che l'amore chiama amore, credo. Credere significa io credo. Io mi sbilancio, io mi butto, credo, io significa io credo in te. Io credo in una relazione, io voglio parlare con te, voglio verificare, voglio avere una relazione con Dio che dia senso alle mie domande e ai miei desideri. Ecco l'ultima parte della predica, sinceramente un po' difficilotta, però oggi giovedì sera non ci sono, che ne butto. Qual è il morbo che ammazza questa cosa? Io lo chiamo il fuori di testa, perché adesso è diventato quasi un complimento essere fuori di testa, no? Essere matti così, no? Però in realtà mi serve per dire essere fuori. Fuori da che? Fuori dalla grazia di Dio, fuori da un modo normale di pensare, che è questo. Non so se l'avete notato, ma la mentalità di oggi è qualunquista e individualista. So due terminacci brutti per dire che, e io ci lotto tanto con i ragazzi, che tutto è uguale a niente. Basta che lo sento io. Ma guardate che questo è un virus, una specie di malattia. Se tutto è uguale a niente, tutto è niente. Non so se mi sono spiegato. Per cui tu ti trovi a parlare con le persone estremamente frammentate, che mettono tutto sullo stesso piano. E l'essere vegetariani con la filosofia, e la teologia con la storia con la teologia. Mischiano, è tutto uguale a niente, niente è uguale, e tutto si perde. Per cui te una volta c'avevi il pallone con la volo, adesso c'hai 9 discipline di arti marziali, a taekwondo, il jiu-jitsu, tutti i nomi strani, tutte robe come che si sa se scrive bene o scrive male. Un amico mio cinese mi ha fatto, vedi Don Andrea, quello lì che fa i tatuaggi, mica lo sa il cinese, ogni tanto scrive le cose strane addosso alla gente, gli dice che c'è scritto questo, ma in realtà si sa cosa c'è scritto. Ah, questo significa, ma cosa significa? Parla italiano, non vuoi parlare il cinese, no? Ecco, cioè, noi siamo frammentati da tutto quello che per noi è vero e purtroppo ci perdiamo la vita. Perché è il per noi che ci chiude nel nostro egoismo, nelle nostre passioni, che ci fa e fa del tutto il niente. Terza parte della predica. Di una cosa solo c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore. Fratelli miei carissimi, aiutatemi a mettere in ricerca le persone della parte migliore, non di una parte qualsiasi. Basta che fai uno sport, qualsiasi sport scegli te, va bene. Ah, no, per carità, come fa un fiore a scegliere lo sport? Io voglio fare astronauta, adesso comprami lo shuttle, papà. Come fai a fare un ragionamento del genere? Uno sport non è uguale a quell'altro. Non è uguale a quell'altro lo sport. Perché? Perché di mezzo c'è l'amicizia, c'è la coesione sociale, c'è l'educazione personale. È una scelta grossa. E come non posso scegliere io di mandare a catechismo a mio figlio che sono di Mozzardito a Torino? Perché? E gli amici che fanno? Guardate che è una scelta che è integrale. Lo sport, la scuola, uguale. Ecco, tu non puoi essere qualunquista, perché tuo figlio non impara niente. Aiutatemi ad educare le persone a scegliere la parte che veramente riempie il cuore, che veramente è importante. Altrimenti tutto e niente. Solo cercando le cose veramente belle, veramente importanti, nasce in te la domanda, prima parte della predica, e il desiderio, seconda parte della predica. Altrimenti domanda e desiderio non nascono, e quelle sono cose che non si educano, o ce l'hai o non ce l'hai. Non è che tu puoi educare un fiore alla domanda, tu glielo puoi dire, ma o ce l'hai o non ce l'hai. Ecco la bellezza del Vangelo di oggi, straordinaria. La parte migliore è quello che ti mette in viaggio e ti colloca anche dentro le case della gente. Concludo dicendo questo, che secondo me è molto bello. La nostra messa non è il non plus ultra della religione. La messa per noi è la tappa del cammino. C'è un prima, un desiderio, una domanda, c'è un incontro e una missione. Non è un caso che nella missione il Signore manda a due icona della relazione, e lo manda non dentro le sinagoghe, lo manda dentro le case, a raccogliere le domande e i desideri della gente. Lì si attiva il Vangelo. Non nei discorsi filosofici di diritto o legalisti o catechetici. Lì, dentro le case, si attiva il Vangelo. Ecco allora che le mie domande, con la mia persona, con la mia scelta, io riesco a testimoniare. Altrimenti scuola. Infatti ci sono certi genitori che dicono: ah, io dovrei segnare mio figlio a scuola di catechismo. Io dico: eccoci, a scuola di catechismo, perfetto, capito tutto da lì. Non è scuola, la vita è la scuola per noi. Il catechismo si studia come vivere.